prendiamo questa seconda parte, è una figura più complessa, più difficile, vedrete, da comprendere, quindi se trovate difficoltà non è colpa vostra e se permettete neanche colpa mia, prendetevela con l'Evangelista che complica le cose. Perché? Perché noi non siamo abituati a questo stile degli evangelisti che, pur contenendo indubbiamente elementi storici, non vogliono trasmetterci una cronaca. Abbiamo visto questa mattina che i Vangeli non sono storia ma teologia, non riguardano la cronaca ma riguardano la fede, quindi non ci sono dei fatti ma delle verità. Allora gli evangelisti prendono elementi storici e poi li adoperano secondo il loro piano teologico. Questa mattina, ricordate, abbiamo visto la stranezza della risurrezione di Gesù nel Vangelo di Matteo, e Gesù fa una cosa per noi inconcepibile. Gesù, ricordate, è morto a Gerusalemme, seppellito a Gerusalemme, risuscita a Gerusalemme, i discepoli dove sono? A Gerusalemme, eppure manda le donne, erano andate al sepolcro, andate a dire ai miei discepoli che se vogliono vedermi vadano in Galilea. E perché ritardare l'importante esperienza della risurrezione di Gesù di qualche giorno, era qualche centinaio di chilometri da Gerusalemme alla Galilea? Perché questo? Poi andiamo a vedere il Vangelo di Giovanni e non ci raccapettiamo più. Il Vangelo di Giovanni, scrive l'Evangelista, che la sera dello stesso giorno della risurrezione, Gesù cosa fa? Si presenta ai suoi che erano chiusi a chiave, alle porte sbarrate, per paura dei giudei. Non è possibile mettere insieme le due narrazioni, non è possibile, perché o Gesù ha detto ai discepoli andate in Galilea, là vi vedrete, quindi ritardando di qualche giorno l'esperienza della risurrezione, o Gesù, come sembra a noi più logico, più normale, si è presentato la sera stessa della risurrezione ai discepoli. Cosa sono queste differenze? La verità annunziata dai Vangeli è una, le forme per annunziare questa verità sono differenti, secondo il piano teologico dell'Evangelista, secondo l'uditorio al quale l'Evangelista si vuole rivolgere. Per esempio, abbiamo visto questa mattina che le donne dell'apparizione del Cristo risorto in Matteo erano due, ma se noi andiamo a vedere nel Vangelo di Luca, le donne sono tre, più dice più altre donne. In Marco sono tre donne, in Matteo appena due e in Giovanni una sola. Quello che l'Evangelista ci vuole trasmettere, la verità, il messaggio, è identico. I modi di farlo sono differenti. Il messaggio dei Vangeli cos'è? Dio è amore. E l'amore è rivolto a tutta l'umanità. Quello che hanno compreso gli evangelisti, che ci hanno voluto trasmettere, è una profonda verità che è questa. Dio non si concede come un premio, ma come un regalo. Nella religione Dio viene visto come un premio. Chi può ottenerlo? Soltanto chi ha dei meriti, chi si è comportato bene. Ebbene, con Gesù Dio non si concede come un premio. Se io vi do un premio, significa che voi avete compiuto delle azioni per cui meritate di ricevere questo premio. L'amore di Dio e Dio stesso non si concede come un premio, ma come un regalo. La differenza qual è? Mentre il premio significa che avete compiuto qualcosa per cui meritate questo premio, il regalo mica dipende da voi, dipende dal cuore del donatore. Concedere un regalo non dipende da chi lo riceve, ma dalla generosità del donatore. Questa è la buona notizia. Poi le modalità e le forme per manifestare questa buona notizia sono diverse come gli evangelisti. Questa premessa perché adesso abbiamo un brano di non facile comprensione, perché Giovanni è un evangelista che vola alto, ci presenta la figura di Maria di Magdala. Maria di Magdala, abbiamo detto questa mattina, per un errore compiuto da un papa che ha fuso insieme tre donne diverse, è passata come la prostituta pentita. Cosa ha fatto questo papa? Ha fuso insieme la prostituta del Vangelo di Luca, perché era scandaloso che Gesù perdonasse questa donna senza chiederle di cambiare vita. Gesù l'adultera gli aveva detto va a non peccare più, perché non lo dice anche alla prostituta? Perché l'adultera può, la prostituta no. Una faceva quel mestiere, cosa volete che continuasse a fare? Tornava alla famiglia e chissà se ce l'aveva avuta. Ricordate questa mattina il destino di quelle creature gettate agli angoli della strada perché rifiutate dalla famiglia e allevate dal mercante di schiavi. Si sposava, e chi ti andava a sposare? Una prostituta. L'alternativa? Morire di fame. Allora creava scandalo che Gesù perdonasse questa donna senza chiedere di smetterla con quella vita del peccato. Allora c'era bisogno di redimere questa donna ed ecco formulata la Maddalena pentita. Quindi Maria di Maddala è stata attribuita come identità della peccatrice e poi l'hanno confusa addirittura con Maria, la sorella di Marta e di Lazzaro. Quindi tre donne diverse, questo Papa le fuse in una sola e venne la figura che finalmente era di sollievo per i ben pensanti, la Maddalena, sì, mignotta, ma pentita, se è pentita, vedi che poi dopo sta alla croce. Era un sollievo, quindi era una giustificazione. No, Maria di Maddala non ha nulla a che vedere la Maddalena. Maddalena e Maria di Maddala è lo stesso. Maddala viene da Migdal, che in ebraico è torre, ed è una località lì vicino a Cafarno, che si chiama ancora Migdal, quindi Maria proveniva probabilmente da quella località. Quindi Maddala è la località, e Maddalena, come Gesù da Nazareth viene chiamato Nazareno, così Maria da Maddala viene chiamata Maddalena. Ma Maria la Maddalena non ha nulla a che fare con una prostituta, con una pentita. Maria di Maddala è la figura della nuova comunità di Gesù. Anche qui dobbiamo collocarci nella cultura ebraica. Nella cultura ebraica una comunità o un popolo veniva raffigurato attraverso la figura femminile. Chi è pratico della Bibbia le sentirà più volte parlare di Gerusalemme come figlia di Sion. Quindi il rapporto di Dio verso il suo popolo era quello come verso una donna che aveva eletto sua sposa. Dal profeta Osea in poi, il rapporto tra Dio e il suo popolo era raffigurato come quello tra uno sposo, che era Dio, e una sposa, che era Israele. Allora, bisogna sapere tutto questo perché l'Evangelista, nella figura di Maria di Maddala, rappresenta la nuova comunità di Gesù, la comunità sposa. Allora vediamo brevemente, per il tempo che abbiamo, il capitolo 20, quello della risurrezione di Gesù, lo facciamo proprio correndo, perché qui in questo Vangelo adesso corrono tutti, corre Maria di Maddala, corre Pietro, corre l'altro discepolo, arriva prima quello, aspetta quell'altro, allora corriamo anche noi. Nel primo dopo il sabato, questo l'abbiamo visto stamattina, Giovanni come Matteo indica un primo giorno, che è il giorno della nuova e definitiva creazione. Maria di Maddala viene di buon mattino essendo ancora le tenebre. Le tenebre non sono un'immagine cronologica, perché buon mattino ancora è buio. Le tenebre nel Vangelo di Giovanni significa incomprensione del messaggio di Gesù. Nel prologo Gesù è stato definito come la luce che viene tra le tenebre e le tenebre non l'hanno accettata. Quindi c'è la comunità che ancora è dominata dalla concezione giudaica della morte. Per loro la morte era la fine di tutto. È vero, si credeva alla resurrezione, ma quando? Alla fine dei tempi. Ricordate nella resurrezione di Lazzaro, quando Marta, l'altra, non confondiamo la Marta e Maria di Luca con Marta e Maria, le sorelle di Lazzaro, nel Vangelo di Giovanni, rimprovera Gesù. Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. E Gesù dice, Marta, tuo fratello risorgerà. E Marta risponde di brutto modo a Gesù, capirai, so che risusciterà nell'ultimo giorno. A me mi manca adesso che il mio fratello mi risusciti l'ultimo giorno, questo non mi dice niente. Quindi la mentalità della morte nel mondo giudaico era che la resurrezione era la fine dei tempi. Ed è stato quella volta che Gesù ha cambiato il concetto di morte. Aveva detto Marta, io sono la resurrezione e la vita. La resurrezione non sarà, ma è. E Gesù a Marta gli aveva detto, chi vive e crede in me non morirà mai. Quindi chi vive e ha dato adesione a Gesù non farà l'esperienza della morte. Quindi Gesù ha cambiato il concetto della morte. In questo brano l'Evangelista ha continue allusioni al Cantico dei Cantici, sapete questo romanzo d'amore della sposa nello sposo, e quindi sono tanti riferimenti alla sposa che cerca lo sposo. Essendoci ancora le tenebre, e guarda la pietra tolta dal sepolcro. Questa pietra è la stessa che è apparsa nel Vangelo della risurrezione di Lazzaro per indicare la morte definitiva. Corre allora e viene da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello a cui Gesù voleva bene. Ecco un altro particolare dei Vangeli da tenere presente. Nei Vangeli ci sono personaggi anonimi che non è assolutamente lecito battezzare. L'ha compiuto quel Papa battezzando la prostituta come Maria di Magdala e ha provocato un grande danno e una grande confusione. Quando l'Evangelista un personaggio lo presenta anonimo, non è perché si è dimenticato il nome o non lo sa, è perché in questo personaggio tutti coloro che vivono la stessa situazione ci si possono identificare. Nel Vangelo di Giovanni c'è uno dei discepoli che tra i primissimi a seguire Gesù gli è sempre a fianco, è il discepolo ideale. Gli è intimo nella cena, era quello che stava nel seno di Gesù, come Gesù è nel seno del Padre, gli è presso la croce e sarà il primo a sperimentarlo risorto. Questo discepolo non ha nome, perché al di là del personaggio storico, l'Evangelista vuol dire ecco l'ideale di discepolo, quello che è disposto a farsi pane come Gesù, per questo farsi pane, cioè comunicare vita agli altri, è disposto anche ad affrontare la sofferenza e la morte, ma è quello che per primo lo sperimenterà risuscitato. Questo discepolo non ha nome. Sappiamo che la tradizione a questo discepolo gli ha posto il nome di Giovanni, ma per noi si poteva chiamare pure Pippo, perché l'Evangelista non dà nessuna indicazione su come identificare questo evangelista, se non il discepolo al quale Gesù voleva bene, che non è, a volte si sente, il discepolo prediletto di Gesù, come il cocco della compagnia, per carità. Voler bene era la normale relazione che Gesù ha con i suoi discepoli. Gesù voleva bene a Lazzaro, come voleva bene a Marta e come voleva bene a Maria. Quindi il discepolo a cui Gesù voleva bene non significa che è il prediletto, il cocco di Gesù, ma è il discepolo ideale. E il discepolo ideale ha sempre una relazione d'amore con Gesù. E dice loro, quello che è un segno di vita, la pietra tolta dal sepolcro, Maria lo interpreta come un segno di morte. Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo più e non sappiamo dove l'hanno messo. La morte di Gesù ha provocato una dispersione nel gruppo di discepoli. Vediamo che prima va da Simon Pietro e poi dall'altro discepolo, quindi segno che la comunità non stava più insieme. E compito di Maria di Magdala è riunire questi discepoli che si sono dispersi. Il ruolo di Maria di Magdala è quello del pastore con le pecore. Il pastore, quando vede le pecore che si sono disperse, cosa fa? Non fa altro che radunarle. Ebbene, abbiamo già visto nel Vangelo di Matteo come il ruolo della donna nella comunità di Gesù è quello sacerdotale profetico dell'unzione del re. Ebbene, nel Vangelo qui di Giovanni, il ruolo di Maria è quello di riunire la comunità che si è dispersa. Gesù l'aveva detto, annunziando la sua morte, aveva detto, viene l'ora in cui vi disperderete ciascuno per conto suo. Ebbene, il compito di Maria è fare la pastora. Va in cerca questi discepoli che si sono dispersi e cerca di metterli insieme. Uscì allora un'altra indicazione dell'Evangelista. C'è un discepolo che ha sì un nome, Simone, e ha un soprannome negativo che indica la testardaggine, la cocciutaggine di questo discepolo, che è pietra, dietro la durezza, il coccio, proprio un duro. Mai Gesù si rivolgerà a questo discepolo chiamandolo Pietro, mai, soltanto una volta in Luca c'è un motivo. Ma saranno gli evangelisti che quando vogliono presentare Simone in sintonia con Gesù, lo presentano con il nome solo, praticamente mai. Quando questo discepolo è in bilico tra fedeltà a Gesù e contraddizione, lo presentano con il nome e il soprannome negativo, Simon Pietro. Quando questo discepolo viene presentato unicamente con il soprannome negativo è perché è in contraddizione o in contrapposizione a Gesù. Qui abbiamo soltanto il soprannome negativo. Quindi quello che farà, vediamo che è sotto il segno dell'incomprensione. Uscì allora Pietro e l'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme i due, ma l'altro discepolo più veloce precedette Pietro e giunse per primo al sepolcro. In passato si sono veramente rotti la testa i teologi, gli esegeti, a capire come mai un discepolo corre più veloce dell'altro. Allora le spiegazioni, beh, uno era più giovane e l'altro più anziano, ecco la raffigurazione di questo discepolo più giovane e l'altro più anziano. Ma qualche pio commentatore, perché ci sono nella storia dell'esegesi delle pagine esilaranti, qualche pio commentatore dice che il discepolo che corre più veloce perché? Perché non c'ha la moglie. Pietro che c'ha la moglie e la suocera è quello più pesante e arriva tardi. Quindi vedete i vantaggi del celibato, si arriva sempre primi dove Gesù no. In realtà il discepolo che ha esperienza dell'amore di Gesù è quello che va più veloce di Pietro, presentato soltanto con il soprannome negativo. È l'amore quello che fa arrivare prima, quindi non è questione, non è una gara podistica, l'evangelista sembra che è stato il cronometro a vedere chi arriva prima. Chinatosi, quindi quello amato da Gesù, guarda i teli di lino giacenti, ma non entrò. Ecco l'amore. Perché non entra? Perché fa entrare per primo Pietro. Pietro è stato il discepolo che ha rinnegato Gesù. Sono pronto a dare la mia vita per te. Capirai, appena sentito il gallo che cantava, lo ha rinnegato, spergiurando di non conoscerlo. Allora è il discepolo che va recuperato. E l'amore cosa fa? L'amore favorisce sempre. Quindi il discepolo amato non entra, aspetta che giunga anche l'altro e gli permette di entrare. Giungerà dunque anche Simon Pietro che lo seguiva. Povero Pietro, com'è finito male. Incapace di seguire Gesù, adesso segue un discepolo. Lui ha sbagliato tutto, completamente. È stato sempre alla contraddizione, ha sempre contraddetto Gesù e adesso si è accorto del danno che ha fatto. Lo ha rinnegato, spergiurando di non conoscerlo. Allora Pietro vuole avere il padre spirituale, vuole avere la direzione spirituale. Cioè questo discepolo, questo non ha sbagliato mai. E fin dall'inizio è stato fedele a Gesù. Fedele in una cena, presso la croce. Allora lui vuole seguire Gesù. Gesù non glielo permetterà. Quando la finale del Vangelo di Giovanni è tragicomica, perché è l'ultimo incontro, scontro tra Gesù e Simon Pietro, lo conoscete perché è un brano bellissimo. In questo Vangelo Gesù non ha mai chiesto a Simone di seguirlo. Negli altri Vangeli sappiamo Simone Pietro è tra i primi discepoli invitati da Gesù. Nel Vangelo di Giovanni Gesù non lo invita a seguirlo. È soltanto durante lo scontro finale, brevemente com'è lo scontro. Gesù, che non vuole che nessuno si perda, cerca di recuperare Pietro e gli dice: Simone, figlio di Giovanni, e gli chiede: mi ami tu più di tutti questi? Simone voleva essere il leader, il capo. Allora Gesù gli dice: quali caratteristiche hai per essere il capo? Mi ami più di tutti gli altri? E per amare usa il verbo greco agapao, da cui la parola agape che conosciamo tutti, che significa amore generoso. Ebbene, Pietro, sempre furbo, sempre astuto: sì signore, non fidatevi mai di chi dice sì signore, perché è sempre una fregatura. Sì signore, tu lo sai cosa gli ha chiesto Gesù? Mi ami più di tutti questi? Come può rispondere che lo ama e addirittura al di sopra di tutti gli altri? Dice: sì signore, tu lo sai che ti voglio bene. E usa il verbo greco fileo, da cui filosofia, filantropia, che significa un affetto di amicizia. E Gesù l'accetta. Ma Gesù torna alla carica. Prima gli ha chiesto se aveva un amore di una qualità superiore agli altri. Adesso gli chiede semplicemente se lo ama. Dice: Simone, figlio di Giovanni, mi ami tu? Quindi prima era mi ami più degli altri. Adesso gli chiede: mi ami? E lui: sì, signore, tu lo sai? Non può dire che lo ama. Che ti voglio bene. Ah, sì? Allora Gesù lo mette con le spalle al muro, alle corde, potremmo dire usando il linguaggio pugilistico, e la terza volta, e il povero Pietro, da quando per il gallo cantò al numero 3, tra in fibrillazione, poveretto, per la terza volta Gesù gli chiese, due volte gli ha chiesto se lo amava, usando il verbo agapao, e due volte Pietro ha risposto che gli voleva bene, usando il verbo fileo. La terza volta Gesù lo incastra: Simone di Giovanni, mi vuoi bene? È capo Pietro, e finalmente c'è, e si dice: signore, tu lo sai che ti voglio bene, perché tu sei tutto. Lui presumeva di conoscersi meglio di Gesù, e finalmente c'è, ma non per niente si chiamava Pietro. Allora Gesù gli dice: adesso allora seguimi. Cosa fa Pietro? Andate a leggere. Ma Pietro, voltatosi, vide questo discepolo e disse: è lui. cioè lui ha sbagliato sempre tutto, vuole seguire Gesù attraverso questa figura, come sta facendo qui. Entrò nel sepolcro e osservò, adesso non c'è tempo quindi analizzare i verbi differenti adoperati dall'Evangelista per il verbo vedere, ma sono verbi differenti, osservò i teli giacenti e il sudario che era stato posto sul capo, non giacente con i teli, ma volto in un altro luogo. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto prima al sepolcro, e l'altro discepolo, si dice, vide e credette. Pietro ancora no. Pietro ha guardato, ma ancora non è arrivato alla fede. Non è questione di ottica, non è una questione oculistica, ma è un vedere che nasce dalla fede. L'altro vede e crede, Pietro ancora è in sospeso. E infatti, commenta l'Evangelista, che non comprendevano ancora la scrittura, che cioè doveva risuscitare dei morti, ed ecco il finale deludente. I discepoli ritornarono dovunque di nuovo da loro, a casa loro. Stranamente i discepoli non vanno dagli altri ad annunciare quanto hanno visto, la tomba vuota. Perché? Per testimoniare la risurrezione di Gesù non basta vedere un sepolcro vuoto e sapere che Gesù è vivo, ma è necessario sperimentarlo presente, come avverrà adesso per Maria di Magdala, che incontrerà lei sola nel Vangelo di Giovanni, il Cristo risorto, e sarà lei che lo annunzierà ai discepoli. Quello che l'Evangelista adesso ci descrive è importante non soltanto per la figura di Maria di Magdala, ma sono indicazioni per noi tutti. Prima o poi, purtroppo, la vita ci porta a vivere il lutto di una persona cara. Allora l'Evangelista ci dà delle indicazioni preziose, sentiamole. Maria invece stava presso al sepolcro fuori e piangeva. Il verbo piangere, in greco, si scrive in due maniere. Una indica il pianto di disperazione per qualcosa per cui non c'è più niente da fare. Anche Gesù piange. Gesù su Gerusalemme piange il pianto di disperazione, perché Gerusalemme verrà distrutta e non c'è più niente da fare. Nel Vangelo di Matteo si legge che Rachele piange perché i suoi figli sono morti. Ebbene, anche Maria di Magdala, componente della comunità di Gesù, ricordiamoci questi aspetti perché domani finiremo con la madre di Gesù. E teniamo presente fino adesso questi due aspetti. Perché la madre di Gesù non va al sepolcro? Perché nella riposizione del Cristo dalla croce non c'è la madre? Ci sono stati i pittori, gli artisti, fatta pensare a Michelangelo con la Pietà, ma non c'è nel Vangelo. Perché? Rimane l'interrogativo, domani vedremo. Maria, la madre di Gesù, è presso la croce, ma non c'è né alla deposizione e neanche al sepolcro, ma c'è Maria, la Maddalena, che piange il pianto disperato per cui non c'è nessuna speranza. L'altro verbo invece è un pianto che significa il dolore. Si chinò verso il sepolcro. Notate quante volte, 9 volte in tutto il brano, viene ripetuto il sepolcro, è quello che attira l'attenzione. E osservò, vide 2 angeli in vesti bianche, seduti l'uno presso il capo e l'altro presso i piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. E se le dicono, donna, perché piangi? Maria non piange per la morte di Gesù, ma piange perché pensa che hanno rubato il suo corpo. Infatti dice, hanno preso il mio Signore e non so dove l'hanno posto. Quindi la domanda degli angeli non era una semplice richiesta di informazione, perché piangi, ma era un'affermazione positiva che voleva sottolineare l'inutilità di questo pianto. Il pianto di Maria, ho detto, non è per la morte di Gesù, ma per la scomparsa del suo cadavere. Ma l'Evangelista ci sta dando un'indicazione preziosa che dobbiamo tenere presente per noi. Fin tanto che Maria continua a guardare verso il sepolcro, non potrà mai incontrare Gesù che è vivo. Non si può incontrare tra i morti colui che è vivo. Detto questo, si voltò indietro, è un mezzo voltarsi, non è ancora pieno, vedremo che ci sarà un altro voltarsi, e vede Gesù. Quindi quando smette di guardare verso il sepolcro e si volta indietro, vede Gesù. Questo significa che anche noi, se la smettiamo di piangere i nostri cari come morti, di guardare il sepolcro e ci voltiamo, possiamo sperimentarli come vivi, viventi e vivificanti accanto a noi nella nostra esistenza. Ma l'ideologia della morte, la tradizione sul concetto della morte è talmente pesante nelle persone che, pur vedendo, non vedono. E infatti vede Gesù che stava lì in piedi significa risuscitato, ma non sapeva che era Gesù. Non è possibile. Questo è importante. Se noi le persone le pensiamo come morte, e voglia questa manifestarsi nella nostra vita come viventi, diciamo non è possibile. Le vediamo, ma non capiamo che sono loro. Vedete quanto è importante quello che l'Evangelista ci dice. Allora deve intervenire Gesù. Le dice Gesù, donna, sono tre i personaggi femminili ai quali Gesù in questo Vangelo si rivolge chiamandolo donna, che significa moglie. Sono, vedremo domani mattina inizieremo con le nozze di Cana, sono la madre che rappresenta, ricordate, il rapporto tra Dio e il suo popolo è quello di uno sposo con la sposa. La madre rappresenta la sposa fedele, quella che è stata sempre fedele al suo sposo, e da questa sposa, dalla madre di Gesù, che proviene Gesù. L'altra sposa sarà la samaritana, l'adultera, che lo sposo riconquista non con delle minacce, ma con l'offerta di un amore ancora più grande. Infine la terza è Maria di Magdala, che rappresenta la comunità sposa di Gesù. Quindi le tre donne, figure delle tre spose di Dio, l'antica alleanza, la madre di Gesù, l'alleanza che ha tradito, che è andata incontro agli idoli, la samaritana, e infine la comunità della nuova alleanza rappresentata qui da Maria. Donna, perché piaci? La stessa domanda degli angeli, ma con un'aggiunta. Chi cerchi? Cioè cerchi un morto? Cerchi un cadavere? Cerchi il suppliziato? O cerchi il vivente? Essa pensando che fosse il giardiniere. Perché questa immagine del giardiniere? L'Evangelista, abbiamo detto, trasfigurando la realtà, il luogo dell'esecuzione di Gesù lo ambienta addirittura in un giardino. Il giardino è il luogo della vita. La tomba di Gesù è in un giardino, il luogo della vita. È impensabile che in un luogo di esecuzione capitale poi a Gerusalemme, figuratevi, i giardini c'erano soltanto nella casa del re e del sommo sacerdote. A Gerusalemme, da aprile a ottobre, non cade una goccia d'acqua, e voglia tenere i giardini. Figuratevi se in un luogo di esecuzione capitale e in un luogo di seppellimento ci fosse un giardino. È il giardino che indica l'ambito della vita e ricorda il giardino della creazione, il paradiso. Paradiso, sapete, significa giardino, dove Dio aveva posto il primo uomo e la prima donna. Quindi si ricompone questa coppia, ecco perché dice che gli sembra il giardiniere. Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo. Prima Gesù si è rivolto a Maria chiamandola donna, adesso le dice Gesù, Maria. Questa intensità, il calore, l'affetto di questa parola è proprio quella del pastore che chiama le pecore per suo nome. Essa allora voltatasi, ma non si era voltata prima, ricordate, si voltò, no, non si era voltata completamente. Era voltata a metà, ancora la mente, perché si tratta di mente, era presso il sepolcro. Quando finalmente si volta completamente, lei che piangeva il Cristo scomparso, si volta e vede il Cristo vivente. Ripeto, questo è importante per noi. Se noi piangiamo i nostri cari come morti guardando il sepolcro, non ci accorgiamo che loro sono di dietro, vivi e vivificanti accanto a noi. I nostri cari non stanno in un sepolcro, ma continuano a vivere nella nostra esistenza. Essa voltatasi gli dice in ebraico Rabbuni, che significa maestro. Era una maniera dei rabbini timorosa, devota per rivolgersi anche a Dio. Quindi quando Maria smette definitivamente di guardare al passato, al sepolcro, finalmente percepisce la realtà del presente. E Gesù le dice, non è ancora arrivato il momento della completezza, della pienezza, ma vada ai miei fratelli e di loro, io salgo dal Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Perché Gesù dice non mi trattenere? Perché ancora per Maria non è giunto il tempo della maturità. Quando Maria arriverà anche lei al dono totale di sé, si ritroverà nel giardino, si ritroverà nel luogo dove non esiste la morte, perché Gesù ha inaugurato il sepolcro nuovo, quello dove la morte non interrompe la vita. Per questo Gesù sale dal Padre. Perché sale dal Padre? Per comunicare ai suoi discepoli lo Spirito che li rende capaci di diventare la dimora di Dio. Prendete un appunto, va tanto di moda, specialmente per le persone pie, per le persone che sono state religiose, nell'annunzio funebre scrivere è tornato alla casa del padre. Quanto piace questo qui alle persone religiose, è tornato alla casa del padre, che è una grande scemenza, oltre che una contraddizione biblica. Una scemenza, perché se è tornato significa che prima era venuto. Quando si torna in un luogo da dove si è venuti. Ma se si pensa che prima si è venuti, questo non è il messaggio di Gesù. Questa è la filosofia greca, dove le anime stavano nei cieli in Dio, poi scendevano sulla terra, si incarnavano in una persona, ma non vedevano l'ora di tornare in cielo. E da qui tutto il disprezzo del corpo, perché il corpo era la prigione dell'anima che non vedeva l'ora di tornare a Dio. Questa è la filosofia greca, ma non il messaggio di Gesù. Noi non dobbiamo tornare alla casa del Padre, ma Gesù ci dice qualcosa di diverso. Noi siamo la casa del Padre, noi non andiamo in cielo, ma è il cielo che abita in noi. Questo è il cambio di prospettiva del credente. Perché la vita è indistruttibile? Perché Dio ci ama tanto che ci chiede di essere accolto per fondersi con noi, diventare una sola cosa, dilatare la nostra capacità d'amore. Ecco perché la morte non interrompe la vita. Noi siamo la dimora di Dio. Quindi non diciamo è tornato alla casa del Padre. Ci sono quelli poveretti che sono tornati alla casa del Padre, ancora stanno cercando perché non trovano sta casa del Padre. Noi siamo la casa del Padre. Ci ha detto Gesù in questo Vangelo: il Padre e io verremo in Lui e prenderemo dimora in Lui. È che non ci crediamo, o forse non ce l'hanno detto. Noi siamo il Tempio del Signore, noi siamo la casa del Padre. Allora Gesù dice: non mi trattenere, perché ancora non sono salito dal Padre mio. E quando Gesù, nella scena seguente, tornerà lo Spirito che renderà i discepoli di essere capaci di essere la casa del Padre. Ma ecco l'annunzio che Gesù dà alla donna: va, temi ai discepoli. Ed ecco il finale. Anziché il passato, troviamo un verbo al presente, strano. Viene Maria di Magdala. La funzione di Maria di Magdala non è un fatto isolato del passato, ma è continuo nella comunità di tutti i tempi. È la donna, che è portatrice di vita, che annuncia la vita. Viene Maria di Magdala annunziando, abbiamo detto stamattina, lo ripeto per le persone che sono sopraggiunte il pomeriggio, il verbo annunziare, da cui poi proviene il nome nunzio, è quello che in greco significa angelo. Angelo non significa altro che colui che annuncia le cose di Dio. E gli angeli nei Vangeli non sono soltanto esseri spirituali che provengono dalla sfera di Dio, ma sono anche persone in carne ed ossa. Chi è che fa il ruolo dell'angelo nella comunità? Le persone ritenute le più lontane da Dio. È una lezione questa. È una lezione per noi attenti, perché anche oggi le persone che noi emarginiamo per motivi sociali, disprezziamo per motivi religiosi, attenzione che forse loro sono gli angeli che ci portano la buona notizia di Gesù. Viene Maria di Magdala annunziando ai discepoli: ho visto il Signore e anche ciò che l'aveva detto. Non è possibile credere che Gesù è risorto perché c'è una tomba vuota. Anche le guardie, abbiamo visto stamattina, hanno visto la tomba vuota, ma c'è bisogno di un incontro con il Cristo vivente, e questo è possibile soltanto quando si smette di guardare il sepolcro per accorgersi di un Signore che è vivo, vivente e vivificante nella nostra esistenza. Bene, ha corso Maria, ha corso Pietro, ha corso l'altro discepolo, abbiamo corso anche noi, e prendiamo almeno quegli elementi che sono emersi da questo incontro. Allora, come per questa mattina, domani non sarà possibile perché poi domani ci sarà l'Eucaristia, domani termineremo con la figura della madre di Gesù, questa donna che è grande non perché ha dato alla luce Gesù, ma perché da madre è stata capace di diventare una discepola, vedendo a che prezzo. Vi ringrazio, buona serata, grazie a tutti.